Ringraziamo il Signore per il grande privilegio che possiamo essere di nuovo qui per adorare e portare il ringraziamento al Signore. Non c'è niente di meglio e più bello di quando senza sforzo possiamo fare questo, ringraziare il Signore secondo la parola della Scrittura, poiché dall'abbondanza del cuore la bocca parla. Se nel nostro cuore abbiamo il ringraziamento verso Dio e aumenta e diventa così grande che trabocca, allora va bene così. Il fratello Branham disse una volta: se cantate solo finché la musica suona, e quando la musica si ferma, il vostro ringraziamento si ferma, e poi tutto si ferma e così via. E allora dice: qualcosa non va bene in questo. Cantate e suonate a Dio nei vostri cuori con canti di lode e di ringraziamento. Lo so che non è facile, ma nel cuore può avvenire, anche se non potete sempre farlo con la bocca, si può fare col cuore. Questo non si può togliere da nessuno e di questo siamo molto riconoscenti. Abbiamo avuto un pomeriggio molto impegnativo, tutti quelli che sono stati qui dalle 14 alle 17, ma era molto bello e benedetto. E speriamo che questi giovani, erano una ventina, non li ho contati. Speriamo che hanno preso qualcosa con loro. E tutti quelli che erano qui, voglio chiedergli, possiamo metterci nei panni di queste persone, nelle loro domande, nel loro modo di discutere, e solo se possiamo capirli li raggiungeremo. Se passiamo sopra la barba delle persone anche se non ce l'hanno e così via, allora non funziona affatto. Col cuore bisogna avvicinarsi a loro senza mai mettersi al di sopra di qualcuno, ma sempre al di sotto. Solo allora si può sollevare, giusto? Dovremmo portare i pesi l'uno dell'altro, ma questo non funziona se ci mettiamo al di sopra dell'altra persona. Funziona solo se ci mettiamo al di sotto di questa persona. In passato, se si voleva portare un sacco, quando nell'agricoltura bisognava prenderlo e portarlo da sé, non si poteva sedere. E se vogliamo portarci uno l'un l'altro, dobbiamo prima chinarci per poter far questo. Mi ha fatto piacere della partecipazione dei fratelli. Questa prima volta è andata bene, la seconda volta andrà meglio, e se continua allora sicuramente diventerà molto bene. Siamo riconoscenti che siete venuti, vi diamo il benvenuto e speriamo che il Signore ci benedica insieme. E quando si parla uno con l'altro, ci rendiamo conto di dove siamo mancanti ancora. Quando siamo fra di noi in questo modo, pensiamo di poter attingere già al pieno, e quando poi vengono rivolte a noi certe domande, ci si rende conto come non tutto coincida e tutto è al completo, ma grazie a Dio per ogni persona che può ancora rendersi conto di non essere lì dove Dio vuole averlo. Il Signore ha fatto tante cose buone e grandi per noi. Ci ha preso nella sua scuola. Possiamo sederci ai suoi piedi e abbiamo ascoltato parole che milioni di persone non hanno sentito. È qualcosa di grande, ma questo ci abbassa la polvere nella cena quando pensiamo al fatto che le persone non hanno ancora avuto l'opportunità e non hanno mai sentito parlare di ciò che Dio sta facendo ora. E sappiamo che sono seduti sulla barca sbagliata. Il Signore non è lì, perché dove il Signore è la sua parola, c'è rivelazione della sua volontà. E questo ci fa rimanere umili nel cuore. Abbiamo compassione sincera. Questo è un dono di Dio e il Signore ce lo dà nuovamente. E possiamo dire con Paolo: quello che io sono lo sono per grazia, ma per la grazia di Dio sono quello che sono, e la grazia di Dio non è stata invana. Non sono preparato, sono solo preparato che Dio ci benedica, e questo davvero basta, è davvero sufficiente. Siamo preparati perché il Signore ci benedica insieme. E come Lui ci ha insegnato nelle Scritture, così vuole insegnarci la fede. Il Signore non ha insegnato ai Suoi discepoli, per questo siamo riconoscenti, non ha insegnato una fede in teoria, ma nella pratica. E del nostro Signore è scritto: cominciò a fare, a operare e a insegnare entrambe le cose. Cominciamo noi a insegnare e l'operare si fa attendere. Lui ha iniziato con l'operare e poi ha continuato con l'insegnare. Così tutti erano istruiti da Dio, hanno visto le opere divine, la conferma, e hanno ricevuto l'istruzione ancora in aggiunta. Voglio continuare con la parola che abbiamo letto e vi stupirete di ciò che il Signore stesso ha detto. Qui abbiamo letto nel Salmo 115, credo di sì, ecco: non a noi, o Signore, non a noi, ma al tuo nome dà gloria. È scritto nel Vangelo di Giovanni, capitolo 5, il versetto 41. Io non prendo gloria dagli uomini, io non prendo gloria dagli uomini. Ma io vi dico, voi non avete l'amore di Dio in voi. Ma io vi conosco, voi non avete l'amore di Dio in voi. Sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi ricevete. Se un altro verrà nel suo proprio nome, quello lo riceverete. Come potete credere voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo? Qui abbiamo a che fare con affermazioni potenti. Il nostro Signore, quando era qui sulla terra, ha rifiutato ogni onore, ma ha notato come i capi spirituali abbiano preso l'onore per sé, camminavano nel mercato con le loro lunghe vesti, tutti salutavano, e quando c'erano le feste si svolgevano sempre queste feste come dovevano essere celebrate, occupavano i posti d'onore, ma la gloria che viene da Dio, di essere inseriti nel programma di Dio, e lì comincia col credere la sua parola. Di questo non avevano desiderio, e ha dovuto dire già in quel tempo: se un altro viene nel proprio nome, quello lo riceverete. Quante volte lo abbiamo messo in risalto? Chi in questi ultimi giorni, chi non ascolta Gesù Cristo, automaticamente ascolterà l'Anticristo. In mezzo c'è solo la disobbedienza, nient'altro. Non si possono servire due padroni, né raggiungere due obiettivi, né camminare in due modi diversi, né servire due padroni allo stesso tempo. E Dio vuole fare di noi tali persone che camminano nelle sue vie, che lo servono con tutto il cuore. Qui, come il nostro Signore dice, si tratta: ma io vi conosco, voi non avete l'amore di Dio in voi. Persone religiose dalla testa ai piedi conoscevano la Bibbia a memoria, ma non avevano l'amore di Dio, l'amore per il ministero, l'amore per l'onore, l'amore per molte cose, ma non l'amore per Dio. Poi dice: sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi ricevete, se un altro viene nel proprio nome, quello lo riceverete. Oh, che parola profetica per l'intero tempo della grazia! Non pensate che lo spirito anticristo l'altro ieri è venuto. No, Giovanni scrive: l'anticristo viene e molti anticristi sono già usciti. Ci sono sempre state queste due linee, Caino e Abele, Mosè e Balaam, Cristo e Giuda, l'anticristo e Cristo alla fine. Sempre queste due linee. La differenza è chiaramente riconoscibile. Dio è dalla nostra parte quando noi ci mettiamo dalla sua parte, e questo viene manifestato quando lo amiamo. Se amiamo Lui, amiamo la sua parola sopra ogni altra cosa e la portiamo nel nostro cuore. Viene messo anche in discussione, detto: come potete credere voi che prendete gloria gli uni dagli altri? Non si parla di riverenti, ma di maestà, di questo e quello, di dignitari, ma semplicemente di riconoscere Dio e la rivelazione di Dio in Cristo. Noi come persone siamo tutti uguali e non c'è nessuno che possa rivendicare l'onore per sé stesso. E il Signore dice qui: non cercate la gloria che viene da Dio solo. Immaginatevi questo: cercate onore dalle persone e davanti alla gloria che viene da Dio passate oltre. Voi volete piacere alle persone senza pensare a come si può piacere a Dio. Queste due linee esistono ancora fino a oggi. lo vediamo che diventa sempre più chiaro. Diventa chiaro da che parte stanno le persone, e si è ringraziato Dio che c'è un rimanente che non può e non vuole piegare le ginocchia a Baal, ma persone che si sono inginocchiate davanti a Dio e gli hanno dato la propria vita, e non si inginocchieranno davanti a nessun uomo, anche se queste pensano di essere Dio. Ma possiamo vederlo, tutti cercano l'onore dalla gente, si inginocchiano e riconoscono quelli che vengono nel proprio nome, perché cercano la gloria dalla gente. Ma c'è un seme divino che è destinato a stare qui sulla terra per la gloria di Dio e poi nella gloria nel cielo. Paolo dice: perché possiamo essere qualcosa a lode della sua meravigliosa grazia, e se siamo per grazia allora non è per opera, e se per grazia è perché nessuno possa vantarsi davanti a Dio, ma chi si vanta si vanti nel Signore, e si vanti che Lui può essere, Lui è benevole e fedele con quelli che lo cercano, che cercano rifugio in Lui. Infatti, se credeste a Mosè, credereste anche a me, poiché egli ha scritto di me. Ma se non credete alle scritture, come crederete alle mie parole? Così la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Dio. E abbiamo anche riconosciuto questo, e forse lo stiamo sottolineando per il bene di coloro che pensano che stiamo mettendo il fratello Branham in primo piano. Lo dico come lo penso nel profondo del cuore, e so che è giusto. Noi non innalziamo nessun uomo e non onoriamo nessuno, solo non abbiamo trascurato o rifiutato ciò che Dio ha fatto, ma l'abbiamo accolto con tutto il cuore, colui che Dio ha mandato, per mezzo del quale Dio ha parlato. Secondo la parola della Scrittura, chi riceve un profeta perché è un profeta che io manderò riceverà premio di profeta. Così non diamo l'onore a nessun, la gloria a nessun uomo, ma diamo la gloria solo a Dio. Nel Salmo 115 è scritto ancora: perché le nazioni dovrebbero dire dov'è il loro Dio? Il nostro Dio è nei cieli, egli fa tutto ciò che gli piace. Dio non è solo in cielo. Dio ha preso posto nel tuo e nel mio cuore per poter realizzare sulla terra ciò che ha progettato nel cielo. E l'abbiamo sottolineato abbastanza spesso. Il Signore si è preparato un corpo, una chiesa attraverso la quale vuole parlare e operare. E quando qui è scritto: i loro idoli sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo, hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchie e non odorano, hanno naso e non odorano, hanno mani e non toccano, hanno piedi e non camminano, la loro gola non emette alcun suono. Il nostro Dio può fare tutto questo, Lui può parlare, può ascoltare, può camminare, può vedere. Il nostro Dio può fare tutto. e potremmo portare degli esempi. Camminava nel giardino dell'Eden, ha scritto i 10 comandamenti. Dio può persino anche scrivere, è stato il primo a scrivere, prima ancora che si sapesse cosa significasse scrivere. L'Eterno, il Dio, scrisse i 10 comandamenti sulle tavole. Dio può leggere, Dio può parlare, Dio può rivelarsi. Cari, dobbiamo contare con la presenza di Dio di più. Non dobbiamo mettere Dio nel passato, ma trasferirlo dal passato al presente e sapere ciò che Dio era ieri, lo è anche oggi e lo sarà domani. E quello che ha fatto ieri può farlo oggi e, può e lo farà domani. Questo è il nostro Dio, non uno che ci prepariamo noi stessi, a cui aggiungiamo due orecchie e facciamo una forma con le nostre mani. Ma la cosa bella è che noi non creiamo un Dio, ma crediamo che Lui ci abbia creato. E qui c'è una duplice rivelazione che il Signore ci ha dato. Tutti quelli che hanno un'idea su Dio e si inventano Dio in modo così come vogliono, alla fine non hanno Dio ma un idolo. Ha orecchie, naso, un bell'aspetto, ma non ha vita, non ho udito né vista niente di niente. Lo stesso è nello spirituale, per chiunque non abbia ricevuto la rivelazione di Gesù Cristo. Si fa un Dio a modo proprio, e sono rimasto davvero sorpreso quando ho visto nel Catechismo Cattolico questa divinità. Quando si guarda il Padre a destra tenendo il bastone e il Figlio siede a sinistra tenendo la croce in una mano, e in una mano tiene un libro, l'altra mano tiene sopra il libro, e il terzo è seduto come colomba fra i due. Sì, questo non è il nostro Dio. Il nostro Dio è un Dio uno, un Dio veritiero, non quello che le persone si possono immaginare. No, ero davvero molto arrabbiato per questo, e ho pensato quanto velocemente le persone possono creare un Dio secondo le loro idee. Ma tutti coloro che hanno capito che Dio ci ha fatti per loda e gloria per Lui, non hanno proprie idee, non lasciano libere i loro pensieri, ma seguono le orme della rivelazione divina. Dio è spirito nella sua essenza, e si è rivelato nel corso del tempo. Camminava nel giardino dell'Eden, era nella colonna di fuoco. Cristo era la roccia che accompagnava il popolo di Israele attraverso il deserto. Chi vuole spiegare tutto questo? Dio non cerca persone che possono spiegare questo, cerca persone che possono credere e che siano completamente dalla sua parte. Qui essi, gli idoli, non possono vedere nulla, non possono sentire nulla e non possono toccare nulla. Il nostro Dio in cielo può parlare, può operare, può salvare, può guarire, può benedire. Noi aspettiamo non con impazienza, ma in piena fiducia che il Signore con noi, anche nell'ambito della conferma divina della parola, possa operare. Così certamente come abbiamo ricevuto l'insegnamento e siamo stati ricondotti alla parola e alla fede originale, così Sicuramente il Signore vuole rivelarsi più volte, ha insegnato la fede ai Suoi discepoli. Ogni volta quando non riuscivano a crederlo, Lui era molto triste, contristato. In Matteo 12 leggerò dal versetto 15. Matteo 12 dal versetto 15. Ma Gesù, saputolo, si allontanò di là. Una gran folla lo seguì ed egli li guarì tutti. Rimaniamo qui in questo versetto, fermiamoci qui. Ed egli li guarì tutti. Chi segue veramente Gesù ha diritto alla salvezza, ha diritto alla guarigione, ha diritto alla liberazione. Il Signore Gesù non viene per attirare nella sua a Lui persone che non lo, dove non opera, ma persone in cui può glorificarsi nello spirito, nell'anima e nel corpo. Tutti quelli che lo seguivano li guarì. Possiamo credere questo, che oggi se siamo seguaci del Signore e leggiamo qui nella parola di Dio, guarì tutti coloro che lo seguivano. Quindi noi come seguaci di Gesù Cristo abbiamo il diritto divino alla salvezza, alla guarigione, alla liberazione. Questo davvero dobbiamo affermarlo e dirlo con tutto il cuore. Amen. Signore, se non riusciamo ancora a crederci, aiuta la nostra incredulità affinché possiamo accettarlo. Poi nel versetto 18. Ecco il mio servitore che ho scelto, il mio diletto in cui l'anima mia si è compiaciuta. Io metterò lo spirito mio sopra di lui ed egli annunzierà la giustizia alle genti. Non contenderà né griderà e nessuno udrà la sua voce nelle piazze. Non frantumerà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante, finché non abbia fatto trionfare la giustizia e nel suo nome le genti spereranno. Che parola potente! E nel suo nome le genti spereranno. La salvezza all'inizio era destinata agli ebrei, e sta scritto: la salvezza viene, perché la salvezza viene dai giudei. Sapete che viene da Dio, ma gli ebrei l'hanno rifiutata ed è passata ai gentili. Lo Spirito di Dio era sul nostro Signore affinché ogni promessa che era scritta su di Lui si realizzasse attraverso di Lui. Lo stesso Spirito di Dio deve riposare su di noi. Allora non ci saranno battibecchi né grida, solo servizio nella potenza di Dio nella Chiesa del Signore che viene portato, dove ci sono ancora litigi e battibecchi. A volte si sentono cose che fanno persone che sono diventati credenti, si dovrebbe tagliare la lingua. Ogni persona che non può mettere la lingua al servizio di Dio dovrebbe almeno trattenerla. Non si può ignorare quale danno è causato sempre dal fatto che proprio i più pii fra i pii sono semplicemente troppo inesperti per servire Dio con il cuore, e questo è rattrista davvero, ma c'è ancora speranza per noi tutti. Ma vogliamo arrivare un giorno al punto dove tutto quello che rattrista, che porta dolore, che non ha abilità, che è di ostacolo per gli altri, che non sia più in mezzo a noi, ma che ognuno trovi il suo posto. Niente più litigi, niente più urla, nessuno fa sentire la propria voce in nessun modo, a meno che non abbia qualcosa da dire che sia di benedizione per altri. Quante volte l'abbiamo detto: Signore, fa di noi che siamo benedizione per gli altri, chi è diventato di benedizione per gli altri. Dio vuole benedirci affinché possiamo essere di benedizione per altri. Non frantumerà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante finché non abbia fatto trionfare la giustizia. Il nostro Signore la sua causa la porterà a termine vittoriosamente, non con difficoltà, ma con una grande vittoria, come ha vinto la morte, l'inferno e il diavolo, ed è risorto dai morti il terzo giorno, e poi dopo 40 giorni è andato nella gloria con tutti coloro che erano risorti con lui. Così al suo ritorno rivelerà la totale vittoria. Paolo scrive: non è ancora è ancora evidente che tutti i nemici verranno come suo sgabello, perché l'ultimo nemico è la morte, ancora lì, e finora, come ci rendiamo conto, a ogni funerale la morte è ancora lì, ma come particolarmente nella predica del Vangelo capitolo 10, dove il Signore dice: siete dice dei profeti, siete dei, ma morirete come esseri umani. In modo terreno un po' paradossale: da un lato voi siete dei, ma morirete come uomini, ma alla fine si muore. Morire è la stessa per i credenti e i non credenti, la stessa bara è ugualmente costosa, e poi è lo stesso cimitero, la stessa terra, la stessa profondità ed altezza, ma non è la fine. Quanto possiamo essere riconoscenti che la nostra fede sia nel Dio vivente, in Gesù Cristo nostro Signore, ha vinto la morte, ha vinto l'inferno il nostro Dio. Il corpo di un credente viene posto nella bara allo stesso modo e viene sepolto allo stesso modo come un non credente, ma il credente non è nella bara, ma solo la casa in cui ha vissuto. Il credente passa in paradiso, nella gloria di Dio. Il nostro Signore porterà a compimento la sua causa in modo vittorioso, e poi il bel detto: e nel suo nome le genti spereranno. Nel suo nome, doveva essere predicato il perdono dei peccati a tutte le nazioni, a partire da Gerusalemme. E questo lo facciamo ancora oggi. Possiamo portare all'umanità questa offerta di grazia del nostro Dio nel nome del Signore, che ci ha amati e ci ha redenti e sta portando avanti vittoriosamente la sua casa, la sua causa. A volte non sembra così. Quando guardiamo alle cose che vediamo, potremmo dire: Signore, come andrà, come sarà? Ma facciamo come Mosè, Abramo e tutti i veri servitori e figli di Dio. Non guardiamo al visibile, ma all'invisibile, come se lo vedessimo. E allora ci sentiamo meglio. Allora viene nuova forza di fede, nuova fiducia, nuovo coraggio, e veniamo rafforzati nella nostra fede. Qui c'è un'altra parola che si adatta a ciò che abbiamo già letto mercoledì sera. Matteo 13 dal versetto 41. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono l'iniquità, e li getterà nella fornace ardente. Lì ci sarà pianto e stridor di denti. Allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, oda. Se con questa parola andiamo in Vangelo 18, andiamo a questa parola che abbiamo letto mercoledì, nel capitolo 18 dal versetto 6 è scritto: ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, meglio per lui sarebbe che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse gettato in fondo al mare. Abbiamo letto della parola scandalizzare. Ora il Signore si riferisce ai suoi e dice: ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, meglio per lui sarebbe che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse gettato in fondo al mare. Perché una macina? Perché ci sono troppi nuotatori che causano problemi agli altri, poi vanno giù e su, possono tuffarsi in modo bello, possono nuotare in modo favoloso dopo aver ristigato e causato tutti i problemi. E perché il Signore vede queste persone, allora gli dice, gli deve essere messa una macina da mulino affinché rimangano giù. Ma non intendo questa parola così, lo dico con serietà, con la stessa serietà che lo vuole Dio. Non sono parole sante del nostro Dio. Queste persone che portano disordine nel regno di Dio e magari si sentono così grandi perché hanno fatto queste cose, ma non se la faranno franca. No, è giunta l'ora, il tempo in cui tutte le erbacce, tutto quanto che dà fastidio, dovranno essere eliminate. Alla fine deve emergere una chiesa di Dio che porti giustamente il suo nome, perché egli può rivelarsi in mezzo ad essa. Ancora più avanti è scritto, e questo è il punto che non, tanti non capiscono: ogni seduzione è accompagnata da uno spirito seduttivo, e ogni seduzione, ogni deviazione, ogni interpretazione della parola, ogni insegnamento e conoscenza non biblica possono già essere uno scandalo nel regno di Dio. E Paolo scrive ai Galati: guai a chi vi inganna, vi seduce e vi sfia, la pagherà. Guai al mondo a causa degli scandali, perché è necessario che avvengano degli scandali, ma guai all'uomo per cui lo scandalo avviene. Se la tua mano o il tuo piede ti fa cadere in peccato, taglialo e gettalo via da te. Meglio è per te entrare nella vita monco o zoppo che avere due mani o due piedi ed essere gettato nel fuoco eterno. E se il tuo occhio ti fa cadere in peccato, e così via, e così via. Poi nel versetto 10: guardatevi dal disprezzare uno di questi piccoli, perché vi dico che gli angeli loro nei cieli vedono continuamente la faccia del Padre mio che è nei cieli. Dio ci ha destinati a far parte del suo regno, a essere nel suo regno. Ha visto che verrebbero scandali e tentazioni. Di Giuda era detto che lui sarebbe, è scritto, meglio per una persona del genere se non fosse mai nata, ma affinché le scritture si compiano. Quante volte l'abbiamo messo in risalto in Matteo 24:24, che le cose sono così vicine l'una all'altra, saranno così. Non abbiamo bisogno di guardare le grandi denominazioni, basta imparare dalla storia della Chiesa che il nemico non si è fermato davanti a nessun movimento e che non si fermerà nemmeno nell'ultimo turno e sarà sempre intenzionato a farlo. Dove Dio inizia ad operare, inizia anche Lui a fare il male. Tutti gli altri già li ha insaponato e li ha portati dalla sua parte. Queste parole sono molto serie e il Signore vuole anche insegnarci la lezione sulla fede. In quel tempo era insoddisfatto dei suoi discepoli perché non mettevano in pratica l'autorità divina e disse: per quanto tempo ancora dovrò sopportarvi? Questo è Matteo 17 dal versetto 16. Quest'uomo dice: l'ho condotto dai tuoi discepoli, ma non l'hanno potuto guarire. Gesù rispose: o generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Portatelo qui da me. Gesù sgridò il demonio e quello uscì dal ragazzo, che da quel momento fu guarito. Allora i discepoli, accostatosi a Gesù in disparte, gli chiesero: perché non lo abbiamo potuto cacciare noi? Egli rispose loro: a causa della vostra poca fede, perché in verità io vi dico, che se avete fede quanto un granello di senape, potrete dire a questo monte passa da qui a là, e passerà, e niente vi sarà impossibile. Non si può leggere questa parola senza pensare all'incomparabile ministero del fratello Branham. E sempre mi rendo più conto perché all'inizio sempre faceva cantare il coro solo a Bifè, solo a Bifè, tutto è possibile a chi crede. Nella fede si è schierato dalla parte di Dio alle promesse della parola, e tutto quello che era contro la parola lo ha visto come menzogna, e le promesse di Dio le ha considerato veritiere, e ha onorato Dio nella fede e nell'operare della fede. Qui i discepoli non riuscirono a guarire un malato, e il padre venne a Gesù, e vedete cosa lui dice ai suoi: o generazione incredula e perversa, se il Signore facesse una tale dichiarazione a me o a te, noi ci arrabbieremo fino all'ultimo giorno della nostra vita. Ma è scritto: la fede senza le opere è morta in sé. Quando una cosa è morta, vogliamo seppellirla. Una di noi fa l'elogio funebre. Cosa vogliamo fare con una fede morta? Possiamo essere seppelliti con essa. Abbiamo bisogno di una fede vivente, e oserei dire la fede nel Dio vivente deve essere una fede vivente. La fede in un idolo morto è una fede morta. L'idolo non può sentire, non può vedere, non può far nulla, ma Dio è un Dio vivente. Perché è un Dio vivente, la nostra fede in Lui è una fede vivente. Se si tratta di una fede vivente, allora c'è da udire, vedere, agire, camminare. Allora anche noi siamo resi viventi per mezzo della fede in Gesù Cristo, come è scritto: mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. O generazione incredula, questo dice ai suoi discepoli, ai suoi seguaci, questo lo dice oggi a noi. O credenti, fino a quando indugerete e persistere nella poca fede e non credere come ha detto la Scrittura? O generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Come ci sentiremmo se il Signore parlerebbe con noi così? Per quanto tempo ancora sarò con voi? Per quanto tempo ancora mi affaticherò con voi? Per quanto tempo ancora vi parlerò, vi insegnerò e vi farò conoscere tutte le parole di Dio? Quanto tempo dovrebbe andare avanti così, senza che si veda il risultato divino? Cari, siamo di fronte a questo enorme compito. Il Signore ci ha parlato. È contento con noi, siamo stati buoni studenti, abbiamo ascoltato bene. Le cose che ha detto le abbiamo accettato in fede, ma ora vuole che andiamo avanti nella fede. Lo stesso Signore, prima di andarsene da questa terra, pronunziò questa potente frase: le opere che faccio io le farete anche voi e ne farete di maggiori, perché io me ne vado al Padre. Deve arrivare così, che la nostra fede deve avere due gambe sane, due sani occhi, due mani sane, che la nostra fede si muova verso il Dio vivente e che possiamo avere davanti agli occhi gli eroi della fede e possiamo vedere che noi siamo ancora mancanti, non abbiamo ancora preso Dio in parola, ma ora vogliamo farlo nella fede. I discepoli gli chiesero, è scritto qui, allora i discepoli accostatosi a Gesù in disparte gli chiesero, erano saggi, non chiesero quando tutta la folla era ancora intorno a loro, sapevano cosa avevano da parlare con Gesù e glielo dissero quando tutti gli altri non c'erano. Non erano presenti. Oh, possiamo imparare tanto da questo. È una potente lezione che possiamo prendere con noi. Quando ascoltiamo e leggiamo attentamente le parole di Dio e le prendiamo a cuore. Vennero da Gesù quando la folla si era allontanata. Era una cosa personale che volevano sapere. O se potessimo distinguere sempre cosa appartiene in pubblico, cosa nel privato, cosa si può chiedere o dire in presenza di altri, cosa si può fare e non si può fare, che tutti noi potessimo nel futuro prendere le giuste decisioni. Poi lui dice, egli rispose loro, a causa della vostra poca fede, non si trattava di una grande malvagità o di un peccato terribile, ma a causa della vostra poca fede. Oh, il nostro Signore ha detto, non ha fatto grandi rimproveri, ha detto con molto tatto, a causa della vostra poca fede. Dubito che tutti ammettiamo la nostra incredulità, ma vogliamo essere sinceri e dire, Signore, la nostra fede è stata troppo debole, eravamo un po' titubanti, non abbiamo riposto in te la nostra fiducia completamente come avremmo dovuto farlo e con la nostra poca fede ti abbiamo portato dolore, non abbiamo potuto portare i risultati promessi ai credenti. Questo è vero ancora oggi e lo sarà fino alla fine. Quindi, se sappiamo che solo a causa della nostra poca fede, sì, allora la questione può essere effettivamente risolta. Come ho detto, il Signore ci ha preso nella sua scuola, ci ha perdonato, la nostra colpa è espiata, i nostri peccati perdonati, siamo diventati figli di Dio, abbiamo ricevuto la sua parola dentro di noi e questa parola non deve tornare a vuoto, ma ora deve diventare morso personale a quelli che sono diventati credenti e ha dato il Signore tante promesse che devono andare a compimento e così come la parola di Dio si compie nel popolo di Israele, in tutte le nazioni, tutti i popoli e le lingue. Tutte le profezie bibliche diventa realtà davanti ai nostri occhi. Questa parola che riguarda la Chiesa non deve fare eccezione. Ogni parola che esce dalla bocca di Dio, che è uscita dalla bocca di Dio non torna indietro, ma compie ciò per cui Dio l'ha mandata. Poiché egli parlò e la cosa fu, egli comandò e la cosa apparve, la parola del Signore che è uscita dalla sua bocca per la Chiesa. Allora ci domandiamo questa sera, può tornare a lui e vuota? No, deve seguire ciò che la sua bocca ha detto, perché per questo è stata pronunciata, affinché non ritorni a lui senza aver ottenuto nulla, ma affinché la parola della promessa si compia attraverso la Chiesa e possa eseguire ciò per cui è stata mandata. Possiamo crederlo? Non c'è un'altra via che porti alla perfezione, alla conclusione. La bocca di Dio dice l'assoluta verità, non ha bisogno di rimangiarsi una parola o una promessa, e ha detto esattamente ciò che intendeva, e intendeva dire ciò che ha detto. Oggi vuole farci sapere, non è successo nulla per la vostra poca fede, ma ha avuto pazienza in quel tempo e l'avrà anche con noi. Ma una cosa deve accadere, dobbiamo avere una santa scontentezza e non compiacerci di ciò che già abbiamo ricevuto, ma ringraziare Dio con tutto il cuore per tutto e dire: Signore, ciò che ancora non si è compiuto, Tu lo porterai a compimento e noi vedremo la Tua gloria. Qui è scritto: se avete fede quanto un granello di senape, potrete dire a questo monte: passa da qui e là, e passerà, e niente vi sarà impossibile. Noi, come credenti, sempre diciamo: nulla è impossibile al Signore. Il Signore non ha mai fatto uno sbaglio, questo non è nemmeno in discussione, nessuno lo ha affermato. Oggi la domanda è se ci siamo resi conto che il Dio Onnipotente ha preparato tutto e vuole glorificarsi attraverso la Chiesa e portare a compimento la sua parola attraverso di essa. Niente sarà impossibile per voi. Non dice: nulla mi sarà impossibile. Voi, tu e io, chi siamo in realtà? Siamo figli di Dio, e in quanto figli di Dio siamo eredi di Dio e coeredi di Gesù Cristo. Come figli di Dio siamo stati riportati allo stato divino. Abbiamo diritti e doveri. Abbiamo ricevuto promesse e queste devono e andranno a compimento. Sono fiducioso perché lo trovo nella parola di Dio. Avrei difficoltà a credere se qualcuno direbbe qualcosa davanti a noi, allora mi prenderei tempo per credere, ma se è scritto nella parola di Dio, allora possiamo farci affidamento e nulla sarà impossibile per voi, voi i miei seguaci, i miei discepoli, voi che siete diventati credenti in me, nulla sarà impossibile per voi. Possiamo crederci, possiamo afferrarlo senza sforzo, semplicemente crederci. Ma la fede, come abbiamo visto più volte nel ministero del fratello Branham, lui era sulla piattaforma e diceva: io sono indifeso come voi tutti. E all'improvviso dice: non sono io che opera questo dono, ma voi che avete ascoltato la parola, voi mettete in atto questo dono. Solo dove Dio può operare la fede a quelli che ascoltano, i doni dello Spirito possono diventare attivi. Non c'è nessuno che possa venire qui avanti e dire: adesso facciamo questo e questo e poi quell'altro. Non c'è mai stato un uomo di Dio così. Gli imitatori sanno esattamente cosa devono fare e lo dicono anche alla gente. Ma noi fino alla fine non apparteremo a questo. Dopo aver ascoltato e creduto la parola originale di Dio, vogliamo sperimentare l'opera originale di Dio. E a questo appartiene un'armonia fra la parola proclamata e tutti noi che l'abbiamo ascoltata, affinché la fede possa diventare una forza di Dio in noi. E che abbiamo la convinzione: sì, Signore, Tu l'hai detto, tutto sarà possibile per noi. Qui, per citare la Scrittura, come è scritto qui, e nulla ti sarà impossibile, e nulla sarà impossibile per voi. Avete visto a cosa si riferisce? Si potrebbero leggere ancora altre cose con la tempesta e così via, anche con la moltiplicazione dei pani, una volta 4.000, una volta 7.000, qualunque cosa fosse, 5.000. In ogni caso, il Signore edifica la fede fra i Suoi, perché c'è già abbastanza incredulità nel mondo attraverso le Sue parole, le Sue azioni e col suo ministero, il suo lavoro, col suo insegnamento, qualsiasi cosa facesse era sempre per accrescere la fede ai suoi e affinché si avesse fiducia in Dio. E dice: credete in Dio, credete anche in me. Voleva che le persone gli credessero con tutto il cuore. E allora in quel momento tutto è possibile, perché Lui l'ha detto così: tutto è possibile a chi crede, perché chi crede ha accesso a Dio, riceve l'accesso al Dio Onnipotente. Senza fede non possiamo avvicinarci a Dio. Offendiamo Dio quando ci presentiamo davanti a Lui in incredulità e nel dubbio. Chi vuole avvicinarsi a Dio deve credere che Egli è lì e che ricompenserà coloro che lo cercano e gli darà quello che chiedono. Non è una parola meravigliosa, una parola più preziosa che l'altra, è tutta l'assoluta verità. Non abbiamo bisogno qui di gridare o di mostrare forza, no, la potenza di Dio è nella Sua parola. E quando abbiamo preso in noi la Sua parola, allora il Vangelo di Gesù Cristo, il crocifisso, diventa una forza di Dio per te e per me. È quello che la potenza di Dio, non vogliamo saperlo in teoria, vogliamo sperimentarlo. Siamo pronti a credere a Dio, siamo pronti a farci rimproverare da Dio e dire: Signore, se la guardiamo nel modo giusto, la stessa critica vale per noi. Oggi ci dici nel tuo amore, increduli e perversi, sempre abbiamo sempre ragione, siamo così giusti. E il Signore dice: Oh generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi, fino a quando vi sopporterò? Per quanto tempo ancora direi, Signore, sii paziente con me, sii paziente con noi, finché non sarai in grado di operare tutto ciò che hai promesso. Che la parola e le opere corrispondano. E in Dio è così che le parole e i fatti corrispondono sempre esattamente. Se il Signore riuscisse a rimuovere tutti gli ostacoli, tutti gli scandali, tutto ciò che ha a che fare con tentazioni, con seduzioni, tutto ciò che è fuori strada, e come a volte dico al Signore nel mio modo infantile, Signore, spiana la via affinché io possa spianarla per te. A volte si parla così col Signore e uno parla con tutto il cuore. Oh, che oggi da questo culto che ci abbia aiutato per aumentare la fede, che abbiamo capito che possiamo onorare Dio solo attraverso la fede. Amen. Alziamoci e preghiamo. Cantiamo così come sono, così deve essere. Non la mia forza, solo tu. Il tuo sangue mi lava dal peccato, agnello di Dio, io vengo. Padre Celeste, abbiamo ascoltato la tua parola. Da un lato, ci siamo rattristati, dall'altra parte siamo stati confortati e siamo pieni di fiducia perché sappiamo che hai fatto troppo per noi per lasciarci a metà strada. Tu andrai, avrai la tua via con noi fino alla fine e completerai l'opera che hai iniziato nel giorno della tua venuta. Signore fedele, per incredulità e poca fede siamo stati legati e non siamo stati in grado di liberare altri. Signore, dacci la libertà spirituale, libertà di movimento nei limiti della tua parola e fa che tutto ciò che ci tiene prigionieri sia spezzato nel tuo nome, dalla tua potenza, o Signore. Perché solo quando abbiamo ricevuto la piena libertà dei figli di Dio siamo in grado di portarla ad altri che hanno bisogno di liberazione. Signore fedele, fa di noi persone redente, liberate, consacrate, su cui tu possa contare, su cui tu possa fare affidamento. O Signore fedele, noi siamo stati infedeli. La vanità che ci avvolge, ma noi guardiamo a te. Alleluia, lode, gloria, onore al tuo nome. Signore fedele, ci hai parlato in modo così meraviglioso. Ti abbiamo capito, i nostri cuori ardevano perché ci parlavi in modo così chiaro e limpido tante volte. Adesso vogliamo affrontare il compito e vedere la completa restaurazione di tutto ciò che è stato è andato perduto nella Chiesa. Ne abbiamo parlato e predicato che lo Spirito di Dio riposi su di noi affinché possiamo annunciare a coloro che sono legati. Voi siete liberi. Alleluia. Lode, onore, gloria, adorazione al nome del Signore. Che possiamo dire ai malati, siete guariti. Alleluia. Signore fedeli, tu sei il nostro Dio. Hai liberato coloro che erano legati. Hai realizzato tutto, hai compiuto tutto. Alleluia, lode e onore al tuo nome meraviglioso. Non è per presunzione, Signore, quando ti onoriamo nella fede, Salvatore, non falsa modesta, non poca fede, ma trasferisci nelle dimensioni superiori affinché possiamo credere e confidare in te. Amato Signore, che possiamo dire ai perduti, il Signore vi ha salvato. A quelli che sono legati, che possiamo dire, il Signore vi ha liberato. Che possiamo dire agli ammalati, e possiamo, alleluia, perché è vero, il Signore vi ha guarito. Alleluia, lode e onore al nostro Dio. Questo lo diciamo in base alla parola del Signore. È compiuto. Alleluia. Lode e onore. Se voi potete credere, questa sera potrete vedere la gloria di Dio, che consiste nel fatto che la sua parola viene confermata in voi come vera. Alleluia, lode e onore, gloria e adorazione al nostro Dio nei secoli dei secoli. Alleluia, alleluia, alleluia. Lode a Dio, lode a Dio. Oh Signore, fai germogliare il seme seminato, fa che la pioggia e il sole cadano su di esso, Signore fedele, affinché tu sia glorificato. Non cerchiamo l'onore per noi, no mio Dio, veniamo davanti a te per portare il tuo disprezzo. Tu devi essere onorato e lodato, in modo che i pagani non dicano più, dov'è il vostro Dio che ha fatto grandi opere? Dov'è il Signore? Oh Dio fedele, grazie a te, grazie a te. Hai una via meravigliosa con la tua Chiesa. Tu sarai con lei fino alla fine, e la fine sarà gloriosa. La fine sarà potente. Ti ringraziamo. La fine sarà più gloriosa dell'inizio. Grazie per tutto quello che hai fatto per noi. Grazie che possiamo credere in te. Grazie per il libero accesso al trono della grazia. Grazie per il sangue versato dell'agnello. Grazie per la parola. Grazie per il tuo spirito che ci guida in tutta la verità. Oh, ti ringraziamo per il tuo operare potente. Crediamo che la tua parola non tornerà vuota. La parola per Israele opererà in Israele. La parola rivolta alla tua Chiesa si compirà e porterà in essa quello che tu hai detto. Alleluia, gloria, onore al tuo nome glorioso. Siamo qui, fedele Maestro, prendici, rendici abili nel venire a te con fede, rendici abili a capire la guida del tuo spirito. Signore, opera in modo che tutti noi lo sperimentiamo e lo sentiamo. Grazie, oh Dio, grazie per sempre. Amen.